Ave Maria, cari amici, eccoci qui sulle orme di Padre Pio. E in questa puntata, cari amici, vorrei toccare un argomento molto, molto vasto, molto importante, che è quello di riguardare Padre Pio, San Pio, come uomo di preghiera. Ecco, se siamo sulle orme di Padre Pio, ci troviamo sulle orme di un santo che non solo ha molto pregato, ma possiamo proprio dire che è stato un maestro di preghiera. Certamente non nelle omelie che lui praticamente non faceva, ecco. Però prima di tutto come esempio, come persona, come uomo di preghiera, è stato un maestro, un fulgido esempio, ecco, di uomo, di religioso, di sacerdote, orante. E non poteva essere diversamente, no? Visto che lui proprio assomigliava a Gesù in tutto, soprattutto nelle stimmate e nella vita, ecco, di obbedienza e di povertà. Ma anche nelle lettere che lui ci ha lasciate, quindi per esempio chi volesse approfondire questo argomento, c'è un volume che raccoglie tutte le lettere di Padre Pio, nella direzione spirituale, ecco, di quella dozzina di figli spirituali che lui ha curato con tanto amore, no? Queste anime che lui sentiva che il Signore gliel'aveva proprio affidate, ecco, quindi come direttore spirituale, e poi la preghiera delle preghiere, nel senso della Santa Messa, quindi la messa di Padre Pio, era particolarmente perfetta, questo lo dobbiamo dire. E siccome la messa è la più alta delle preghiere, perché chi prega è Gesù stesso, sacerdote, altare e vittima, quello che noi spesso dimentichiamo, che nella Santa Messa nostro Signore è sacerdote, altare e vittima di espiazione dei nostri peccati, un sacrificio che si rinnova ad ogni Santa Messa. E questo lo si capiva partecipando alla messa di San Pio, partecipando per coloro che hanno avuto la fortuna, la grazia di partecipare alla celebrazione della Santa Messa di Padre Pio, era proprio il ripetersi incruento fino a un certo punto, perché Padre Pio soffriva moltissimo, soprattutto nel momento dell'elevazione, quindi un sacrificio quasi semicruento, ecco, di nostro Signore che si ripeteva davanti a tutti su quell'altare, in quella chiesa. Hic et nunc, diciamo oggi, no? Cioè, qui e ora si ripete il sacrificio di nostro Signore. E allora la preghiera più perfetta, Padre Pio la pregava nella maniera più perfetta. Quindi una volta gli fu chiesto: Padre Pio, ma voi chi siete? Perché tutti si sono chiesti, ma come si chiedevano per Gesù, no? Ma quest'uomo chi è? Chi è? Vi ricordate pure nei Vangeli, no? A Gesù hanno chiesto sempre: ma tu chi sei? Gesù ha sempre risposto in verità, ha risposto sempre in verità. Anche i suoi apostoli, i suoi discepoli, Gesù ha domandato: no, voi chi credete che io sia? La gente che cosa dice che io sia? E San Pietro ha risposto, illuminato dallo Spirito Santo: tu sei il figlio di Dio, fatto vivente, fatto uomo. Ecco, quindi Gesù ha questa domanda, questa curiosità, no? Di coloro che gli dicevano, ma anche i dottori della legge, i suoi nemici, i farisei, no? Spesso glielo chiedevano in maniera provocatoria, ma tu chi credi di essere? E Gesù, a questi non gli rispondeva o non voleva rispondere. Vi dirò con che autorità faccio questo, per esempio, una volta rispose Gesù, se voi mi dite che è il battesimo di Giovanni il Battista, ricordate questa pericope del Vangelo, questo passo del Vangelo nel quale a quelli che gli chiedevano, no? Insomma, spiegazioni su chi fosse e con che autorità compiva miracoli, guarigioni, risurrezioni. Ecco. Gesù, vedete, noi non gli ha risposto, non gli ha risposto, perché non era una domanda fatta con il cuore aperto, ma con il cuore indurito. Allora permettetemi, cari amici, anche oggi di riformulare un po' questa domanda. Chi è stato, chi è, perché anche se è morto, è Padre Pio. Ecco, questa domanda la possiamo fare in due maniere. Con il cuore aperto di coloro che accettano la risposta, oppure con il cuore chiuso, come capita anche oggi, no? Se sentiamo tanti scienziati atei, materialisti, addirittura anticristiani, no? Anche quelli che si sono occupati di Padre Pio con scetticismo, addirittura nella Chiesa, scusatemi, molti anche autorevoli prelati si interrogavano per esempio sui fenomeni mistici, che erano evidentissimi, come lo erano nel caso di Nostro Signore, relativi a Padre Pio, e ponevano domande con scetticismo, quindi volendo quasi smascherare un impostore, come è capitato a Padre Agostino Gemelli, come è capitato anche ad altri. Pensate che Giorgio Festa, scusatemi se mi dilungo un attimo su questo aspetto, ma è molto importante. Lo stesso Giorgio Festa, cioè un medico che ha potuto studiare le stigmate di Padre Pio, non solo si è convinto della loro natura mistica, della loro natura miracolosa, ma si è convertito. Si è convertito, comunque è diventato più credente proprio perché la scienza ha aumentato la sua fede, come dovrebbe essere qui e ora per tutti. La scienza dovrebbe aumentare la nostra fede. Nel caso di questo medico è avvenuto proprio questo. Al contrario magari di altri che hanno osservato con scetticismo le piaghe che Padre Pio ha tenuto aperte, nelle mani, nei piedi, per 50 anni. Quindi, non solo un uomo di preghiera, ma un uomo in cui, la natura, metafisica della realtà appariva in tutta la sua evidenza. Ecco. E quando a Padre Pio vi dicevo, in pratica hanno chiesto, ma tu chi sei? Ma questo glielo chiedevano soprattutto i suoi confratelli, no? E qui mi avvalgo sempre delle testimonianze di padre Marcellino Iasenzaniro in questo volume, il padre racconta tantissime cose. Guardate, questo volume addirittura ho chiesto nella sua ultima revisione, nella sua ultima edizione, è esaurito da tutte le parti, persino presso la casa editrice che lo aveva pubblicato, cioè edizioni Padre Pio da Pietrelcina, l'hanno esaurito pure loro. Bruttissimo segno, no? Bruttissimo segno. Questo libro è esaurito. Comunque, Io ho la grazia, la fortuna di averne proprio la prima edizione sotto gli occhi, autentica, realistica, profonda, veramente ci fa conoscere, veramente ci mette sulle orme di Padre Pio. Beh, questi confratelli, Padre Marcellino, Padre Pellegrino, padre Pellegrino che era proprio suo confratello per tanti anni, Padre Cipriano De Meo, in questo caso vi vorrei citare fra poco anche Padre Cipriano De Meo, esorcista che ha operato per tanti anni, insomma, molti di quelli che conoscevano, frequentavano, amavano Padre Pio, gli hanno chiesto: ma tu chi sei? Tu chi sei? La domanda che facevano pure a San Giovanni il Battista, no? E Padre Pio rispondeva in una maniera strabiliante, diceva: sono solo un povero frate che prega. Così si è definito Padre Pio. Sono solo un povero frate che prega. Che prega. Questa risposta che cosa ci ricorda, cari amici? Ci ricorda la risposta che dice San Giovanni Battista, quando gli chiedevano chi sei, e lui rispose: io non sono quello che credete io sono. Non sono il Messia, non sono io, verrà uno dopo di me al quale non sono degno di sciogliere il laccio dei lampi. Guardate l'umiltà, ecco qua, in questa risposta che dice. Che cosa ci colpisce immediatamente? Non tanto il fatto che entrambi fossero uomini di preghiera, mi parlavano di Dio, ma ci colpisce la loro umiltà. Nel caso di San Giovanni il Battista, avrebbe potuto dire: io sono il penultimo dei profeti, no? Avrebbe potuto dire, non mentendo: non c'è un uomo nato da donna più grande di me. Avrebbe potuto rispondere così, in piena consapevolezza e verità. Ma lui non ha risposto così. Lui ha risposto: non sono io il Messia, viene uno dopo di me. E ha indicato Gesù. E ha indicato Gesù. A chi? Ai suoi discepoli, a quelli che gli erano vicini. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Anzi, una volta San Giovanni Battista rispose: io sono una voce che grida nel deserto. Che cosa gridava? Che cosa gridava San Giovanni Battista? Gridava le stesse cose che gridava Padre Pio. Pregava a Dio, implorando, pregandolo, supplicandolo, adorandolo, chiedendo la salvezza di noi tutti poveri peccatori. Questo gridavano San Giovanni Battista nel deserto e questo gridava a modo suo San Pio da Pietrelcina durante la Santa Messa, durante tutta la sua giornata. Ecco, a questo punto, quando lui diceva: sono solo un povero frate che prega, voglio ricordarvi soltanto due dati di fatto, che Padre Pio praticamente non dormiva, o se dormiva, dormiva un tempo largamente insufficiente per qualunque altra persona, per svolgere una normale attività, cioè noi moriremmo. Se noi vegliassimo tutte le ore che vegliava Padre Pio, andremmo tutti al manicomio per deficienza, per insufficienza di sonno. Ecco. Perché? Perché Padre Pio, da come ci illuminano, ecco, ci illustrano quelli che ne hanno fatto la biografia, che lo hanno conosciuto, seguito. Padre Pio praticamente la sua giornata iniziava nella notte più profonda. Prima di tutto perché l'aveva chiusa la giornata con ore e ore di preghiera, di intercessione. Vedete che la gente di notte vedeva la cella di Padre Pio con la finestra, non so se era aperta o chiusa, ma con gli angeli che facevano su e giù tra il cielo e la sua cella. Ma che cosa facevano quegli angeli? Perché facevano su e giù tra il cielo e la cella del Padre Pio? Perché Padre Pio, magari sulle persone che aveva confessato quel giorno, sulle questioni più importanti che gli erano state poste, era come internet, cioè scambiava messaggi, mandava a Dio messaggi, preghiere, chiedeva grazie, cari amici, pagandole col suo sangue, conversioni, problemi di salute di spirito, problemi di salute corporale. Padre Pio di notte era più di internet, diciamo oggi, no? Potremmo dire oggi un po' così per far capire, no? Era un'email continua tra la terra e il cielo, tra il cielo e la terra, perché poi gli angeli gli portavano le risposte, gli portavano le grazie che poi lui elargiva a mani piene. E dopo si preparava per la Santa Messa, per cui a quelli che gli stavano vicini dicevano che lui dalle prime ore dopo la mezzanotte era inquieto, era quasi insofferente, perché aspettava con compassione, con sì, con tutto se stesso, aspettava di celebrare la Santa Messa. In pratica, Padre Pio era come se vivesse, ma questo, vedete, ecco il perché no porci sulle orme di questo santo. Lui viveva una specie di Getsemani, cioè lui era talmente conforme, ecco, al nostro Signore, che prima della Santa Messa, che poi è il momento in cui si riattualizza, è un memoriale, si riattualizza il sacrificio del Signore. E lui praticamente viveva una specie di Getsemani. Era inquieto, era sofferente, non vedeva l'ora di coimmolarsi col Signore su quell'altare. Pensate un po', no? Che cos'è stato Padre Pio? Che cos'è stato Padre Pio? Ecco perché poi quelli che assistevano alla sua messa, che durava ore, non solo non si stancavano mai, no, come capita oggi, ma davanti ai loro occhi si ripresentava, starei per dire uno spettacolo, staremmo per dire uno spettacolo, quello di vedere. Non come è stato il sacrificio di Gesù che noi non vediamo, ma lo vediamo nella persona di San Pio. Vedevano il suo sudore, vedevano il sangue che veniva fuori dalle sue piaghe, specialmente nel momento della transustanziazione, dell'elevazione. Quindi noi lo potremmo definire, ecco, uno spettacolo, ma è lo spettacolo del sacrificio di nostro Signore, quello al quale hanno assistito non i suoi discepoli, apostoli, tranne due persone, la Madonna Addolorata e San Giovanni, evangelista. Allora, questa preghiera, che è la preghiera perfettissima, la preghiera più perfetta, ancora oggi, anche senza Padre Pio, logicamente, è la preghiera più perfetta che sale dalla terra al cielo, non ha un termine di paragone. Lui la pregava nella maniera più perfetta, ma era anche un uomo di preghiera a tutti i livelli. Vi ricordate, cari amici, che con la nostra trasmissione appuntamento con il catechismo della Chiesa Cattolica, quindi dalla bocca di un nostro sacerdote, di padre Ciampino, anche di Mosè, laico, abbiamo studiato, esaminato proprio il catechismo che riserva una ampia parte finale proprio alla preghiera. Abbiamo visto cos'è la preghiera, quante specie di preghiera ci stanno, quali sono gli esempi più eclatanti di santi di preghiera fatta dagli uomini. Nell'Antico che nel Nuovo Testamento si fa anche, possiamo dirlo, no? Nei santi post-testamentari, e abbiamo veramente, il catechismo ci sviscera, ci dice cos'è la preghiera e ci insegna anche a pregare. Ecco, Padre Pio possedeva tutti i livelli di preghiera, in tutte le nature della preghiera, tutte le maniere di pregare. Quindi la sua preghiera andava dalla preghiera ascetica, no? Quindi la preghiera orante, anzi sono conservati alcuni filmati proprio del rosario recitato da San Pio, ecco, ma Padre Pio, santo uomo di preghiera, come lui dice, un povero frate che prega, se le salite tutte, tutti i gradini, anzi, è salito tutti i gradini della preghiera, fino al livello più alto. Qual è questo livello più alto? Oltre l'estasi, vedete? Oltre l'estasi. Oltre a lasciare il proprio corpo per andare, diciamo, in uno stato mistico. Quindi si partiva dall'ascetica, si finiva nella mistica più elevata, fino alla trasverberazione, fino al matrimonio mistico tra l'anima e Dio. Padre Pio, se l'è salito tutti questi gradini di preghiera, veramente non esisteva un cuore più orante più di preghiera come è stato il cuore di San Pio. E quindi lui parlava con cognizione di causa. Quando parlava della preghiera, ne poteva parlare con l'autorità di chi la preghiera non solo la conosceva, ma la praticava in tutte le sue forme. Povero frate, sì, povero, perché era povero Padre Pio, nonostante che no, tra le sue mani sono state anche tante ricchezze, nel senso che donazioni, soldi, che lui poi come impiegava? Nella maniera più santa, ecco, con la ca casa del sollievo della sofferenza, tantissimi capitali sono affluiti e lui ha fatto in modo di impiegarli per il sollievo della sofferenza. Vedete? Noi abbiamo oggi tante case di cura, no? Si chiamano così. Casa di cura Villa Maria, per dire. Casa di cura, non so, San Filippo Neri, dico per dire. Padre Pio, con tutte le offerte, con tutto il denaro che ha ricevuto, non ha fatto una casa di cura, vedete? È molto, molto significativo anche questo. Ha intitolato questo grande ospedale casa del sollievo della sofferenza. Anche questo ci deve far capire tutto. Anche questo ci deve far capire come pregava Padre Pio. Padre Pio non faceva come noi, cari amici, che molto spesso preghiamo Dio perché ci faccia guarire dalle malattie, ci faccia superare, ci levi le sofferenze. No. Padre Pio pregava e voleva un ospedale che al di là della cura, che pure c'è logicamente, no? In questo ospedale si curano le malattie. Si cerca di far guarire le persone, ma la cosa che lui voleva era il sollievo della sofferenza, non l'eliminazione. Guardate, guardate che maestro che è stato Padre Pio. Sollievo della sofferenza. Come nel caso di Gesù, che addirittura quando gli hanno offerto l'aceto, lo ha rifiutato per bere il calice della sofferenza fino alla fine. Padre Pio voleva il sollievo della sofferenza, che per lui aveva un valore immenso, purché accettata con Cristo e in Cristo, purché associata alle sofferenze di Cristo. Si capovolge, cari amici, si capovolge la scala dei nostri valori, si capovolge la scala dei nostri pensieri, perché? Perché Padre Pio non pensava secondo gli uomini, come San Pietro, prima della sua vera, prima della Pentecoste, ma pensava secondo Dio. San Pio pensava secondo Dio. E ci ha lasciato a casa del sollievo della sofferenza. Adesso, cari amici, io vorrei interrompere un attimo questa nostra chiacchierata per un piccolo intermezzo musicale. Sì, dalla regia verrà messo adesso un piccolo stacco musicale. Se voi magari volete intervenire, vi pregherei di farlo soltanto in maniera scritta, cioè usando il WhatsApp oppure la messaggistica normale, sempre facendo riferimento alla radio Buon Consiglio, e poi nelle successive puntate potrò rispondere alle vostre domande o alle vostre considerazioni. Ci separiamo per qualche minuto, Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci qui. Riprendiamo il nostro programma sulle orme di Padre Pio. Abbiamo visto che Padre Pio era un uomo di preghiera, un uomo di preghiera nella maniera più piena, nella maniera più perfetta. Lui si definiva: sono solo un povero frate che prega, e abbiamo visto come la Santa Messa, che è la preghiera per eccellenza, ma ritratteremo questo argomento più ampiamente nelle prossime puntate. Lui celebrava la Santa Messa in una maniera che solo possiamo dire perfetta, ma non se n'è vista più un'altra paragonabile alla sua. Ecco, veramente coloro che hanno potuto partecipare alla Messa di San Pio rivivevano, anche se nella maniera relativamente poco cruenta, perché, ripeto, Padre Pio soffriva moltissimo, specialmente durante la transustanziazione, l'elevazione del calice, eccetera, riviveva veramente la passione di nostro Signore Gesù Cristo, la preghiera più perfetta che dalla terra sale al cielo. Quindi già per questo Padre Pio gli dobbiamo dare un primato. Nessuno ha mai più pregato la Santa Messa, celebrato la Santa Messa, come Padre Pio. 50 anni con le stigmate sanguinanti. Ma Padre Pio, vi dicevo, ha percorso tutti i gradi della preghiera, quindi ci sono dei filmati in cui lui recita il rosario, ascoltandoli si rimane anche qui edificati, perché non solo è una preghiera partecipata, ma una preghiera di umiltà che la rende anche qui perfetta, lasciatemelo dire. Cioè, come pregava San Pio il rosario, poche persone pregavano il rosario. Poi questo era un rosario comunitario, già è messo tante cose. Però c'è da dire che lui era un recordman, ci diciamo, no? Un recordman, cioè lui, l'ha detto lui stesso, pregava 100 rosari, 100 corone al giorno. Lui pregava 100 corone al giorno. Se ci facciamo un po' di conti, umanamente dovremmo dire siamo ai limiti. Ecco, padre Stefano Manelli, parlando di questo fatto dei 100 rosari di Padre Pio, così come altri suoi figli spirituali, posso dire Claudio Nalin, per dire altri frati come padre Marcellino, padre Pellegrino, è chiaro che lì interveniva un fatto mistico, no? Un fatto mistico. Come fa un uomo che confessa durante il giorno, che celebra la Santa Messa per ore, che poi ascolta, non so, dicevo di notte, no? Faceva una sorta di intercessione continua. Come faceva a pregare 100 rosari? Lui riusciva a fare più cose contemporaneamente, che non è dell'uomo, parliamoci chiaro, cioè. Ma lui aveva quando si dice, il Signore ci dice pregate senza stancarvi, San Paolo diceva o portet orare sine intermissione, cioè occorre pregare senza fermarsi mai. E Padre Pio ci riusciva, Padre Pio ci riusciva, pregava a Dio continuamente. E aveva tutti i tipi di preghiera, quindi la preghiera di orazione, la preghiera di meditazione, alla quale lui teneva tantissimo, ma a questo dedicheremo una puntata a sé stante. Cioè, Padre Pio non solo lui meditava, ma voleva che le anime che lui guidava tutti gli uomini meditassero, così come lo voleva il santo curato d'Ars, cioè il secondo livello della preghiera. Non basta la preghiera di orazione, non basta la preghiera verbale, ci vuole la meditazione, perché senza meditazione, cari amici, noi non cambiamo, non cambiamo, non con la P, non cambiamo, cioè non c'è una vera conversione. L'anima nostra non si confronta con la parola di Dio, diventa soltanto magari un suono, ecco, ma la volontà si esprime soltanto. Poi, dopo la meditazione, ci sta la preghiera di quiete, e poi c'è la preghiera a vari livelli, dopo la preghiera di quiete, la preghiera del cuore, la preghiera silenziosa. Poi dopo si arriva all'incursione della mistica. Cioè, fino adesso abbiamo visto i livelli ascetici, questo ci insegnano i grandi maestri di preghiera, Santa Teresa, San Giovanni della Croce. C'è una fase che possiamo definire puramente ascetica, dove l'anima si sforza di elevarsi a Dio. Tant'è vero che qui vi dico, per esempio, no, lo stesso Padre Pio ha un frate, Padre Marcellino, appunto, che aveva parlato della preghiera in una sua omelia. Padre Pio gli disse: "Hai ragione, hai detto bene, deve quando si prega." Ecco, queste sono proprio le parole di Padre Pio, che ha lodato Padre Marcellino per questa sua omelia che parlava della preghiera. Ma l'ascetica arriva fino a un certo punto, non è che finisce, ma subentra, come ci insegnano tutti i santi, compreso San Tommaso d'Aquino, subentra una fase mistica, cioè nella preghiera, nell'uomo di preghiera, nell'anima di chi prega, che si sforza di elevarsi a Dio. Che cosa trova? Trova la mano di Dio che scende. E quindi iniziano i fenomeni mistici. Santa Teresa d'Avila diceva che si inizia a percepire la presenza, la voce di Dio nell'anima, che ancora non è un fatto chiaro, un fatto, come possiamo dire, come, non so, nell'estasi oppure nelle condizioni ancora più elevate, però nei primi gradi della preghiera mistica si inizia a sentire la presenza di Dio nell'anima. A questo proposito vi voglio raccontare qualche aneddoto, se può essere utile. Una volta invitato a Santa Caterina da Siena, basta il nome, no? Basterebbe dire sulle orme di Santa Caterina. Una volta è capitato che Santa Caterina era ammalata, non ha potuto partecipare alla messa, e perdona se magari qualche particolare mi sfugge o è impreciso, ma comunque andiamo un po' a memoria. E gli fu portata la Santa Eucaristia nella sua cella, dove lei giaceva inferma. Ma quella volta era capitato che, anche perché Santa Caterina, un po' anche queste sante, spesso erano malate e offrivano anche la loro sofferenza di inferme, di malate, a Dio. E per un disguido non era avvenuta la consacrazione, perché il sacerdote aveva saltato qualche parte, ecco, della liturgia, delle parole necessarie. Ecco, affinché avvenga il miracolo della transustanziazione. No? Mai ha sbagliato Padre Pio, mai. Però può capitare, no? Non si era trasformata in corpo, sangue, anima e divinità di Gesù, quell'ostia. Allora, chi ha comunicato a Santa Caterina? E a un certo punto gli ha dato un'ostia che non era transustanziata, non c'era Gesù. Santa Caterina, adesso non mi vorrei sbagliare se fosse Santa Teresa o Santa Caterina, non ricordo bene, si è messa a piangere dicendo: perché non mi avete portato Gesù? Perché non mi avete portato Gesù? Cioè lei che non sapeva, sentiva che dentro quelle specie eucaristiche non c'era Gesù. Non c'era Gesù, era un pezzo di pane. E si mise a piangere come per dire: perché mi avete fatto questo? Perché non mi avete portato Gesù? Cari amici, mettiamoci in ginocchio. Perché noi siamo distratti, siamo lontani, siamo quasi indifferenti quando andiamo a ricevere Gesù. Non Padre Pio, non Padre Pio, il quale quando riceveva Gesù sembrava che arrivasse in paradiso. Quindi dobbiamo convincerci, cari amici, che Padre Pio, come questa santa che ho citato, hanno percorso tutta la scala della preghiera, arrivando e valicando questa soglia della mistica che irrompe nella preghiera di chi eleva il proprio cuore verso Dio. Dio ci risponde, Dio si fa sentire. C'è chi parlava come Santa Gemma Galgani, come tanti altri santi, Sant'Antonio, San Francesco, è inutile, lo stesso Padre Pio, il quale nel confessionale, che è il luogo dove lui, questo lo diceva, no? Io amministro il sangue preziosissimo di nostro Signore, io amministro, perciò che cosciente di questo e guardando la faccia di Gesù, una certa persona professionale, lui pregava continuamente, una preghiera di intercessione, una preghiera, e poi aveva tutti i livelli di, ma pensiamo soltanto, per esempio, che vi posso dire, le missioni che Dio gli affidava con la bilocazione. Ci rendiamo conto come la mistica è stata presente nella vita di Padre Pio, non solo nella preghiera, no? Che non era solo ascetica, ma era mistica, ma anche nella sua attività. Lasciava il corpo da una parte e con la sua anima andava da un'altra parte. La gente lo vedeva come se fosse in carne e ossa. Anche qui, vi dico, non solo la messa di Padre Pio, ma tutti questi fenomeni mistici sono stati studiati, sono stati, diciamo, sono stati sviscerati per capire veramente che cosa è stato Padre Pio. Ecco, a proposito della preghiera però dei penitenti, oppure delle anime che lui guidava con particolare attenzione, Padre Pio ci teneva moltissimo alla preghiera prima della confessione. E qui è proprio è un discorso che volevo completare adesso. Dunque, vediamo un pochettino dove sta. Allora, ci teneva moltissimo, vi dicevo, alla preghiera. Ecco, tra gli elementi essenziali della preparazione alla riconciliazione, Padre Pio metteva al primo posto la preghiera come gemito di supplica e di impetrazione del perdono divino. Leggiamo nel mese mariano che il dirigente confessore, Padre Pio, intendeva far pregare molto i penitenti in attesa dell'assoluzione. E Padre Pellegrino annota: ed effettivamente la maggior parte di quelli che non la ricevevano, l'assoluzione, cominciavano a sentire subito un tormento interiore, tale che si sentivano costretti ad invocare l'intercessione di tutti i santi, non solo, ma anche l'aiuto dei fratelli in unione di preghiere. Cominciava così come una mutua assistenza della preghiera. Pensate un po'. Allora qui, anche qui, prima di chiudere, questa cosa ci sembra di fondamentale importanza. Noi, cari amici, che cosa preghiamo? Per quelli di noi che vanno a confessarsi, no? Per quelli di noi che vanno a confessarsi. Siamo sempre più pochi, eh? Siamo sempre più pochi. Noi facciamo la preghiera della penitenza. Andiamo a confessarci. Per grazia di Dio, solo per grazia di Dio, riceviamo l'assoluzione, valida purché si adempia al quinto punto importante, perché questo sacramento della conciliazione, e cioè la penitenza sacramentale, che a noi, cari amici, nel nostro secolo, ma non era così nei primi secoli della cristianità, qualche preghierina, di tre Ave Marie davanti alla Madonna addolorata, davanti a Gesù sacramentato, ditti un Pater Ave Gloria, per quelli che l'hanno fatta più grossa, ditti un rosario. Facciamo la penitenza. Non basta, cari amici, veramente, ha ragione Padre Pio. Padre Pio voleva che si pregasse prima della riconciliazione, prima della confessione. Pregare per supplicare il perdono divino. E qui, cari amici, impariamo una cosa nuova, no? Impariamo una cosa nuova. Sulle orme di Padre Pio vediamo che, così come lui lo faceva fare ai suoi penitenti, così come questa preghiera, chiamiamola preventiva, questa preghiera di supplica, di impetrazione, perché noi là andiamo ad attingere, guardate, andiamo ad attingere che cosa? Il perdono da uno che sta amministrando il preziosissimo sangue di nostro Signore. Pensate un po', quando noi facciamo una domanda per dire, no? Al comune, non so, a un ufficio, andremo a chiedere una cosa, andremo a chiedere un documento, noi facciamo la domanda e ci viene rilasciato, ci viene accordato il rilascio di un documento. Nella confessione invece noi ci presentiamo davanti al confessore senza aver fatto la domanda per perdono. Quindi c'è tanto veramente, ecco, da rimeditare, da riflettere, cari amici. E allora lo faremo nella prossima puntata sulle orme di Padre Pio, e saremo aiutati naturalmente dalla testimonianza e dalla conoscenza di quelli che queste cose le hanno viste in Padre Pio prima di noi. Un saluto a voi tutti, Ave Maria.